Buonasera a tutti. Pochissime parole per quello che conta è interessante verificare, toccare un po' con mano da un vicino brano. Io avendo già gestito, partecipato alla serata alla Maya di ieri, so diverse cose, ma insomma qua conviene dire alcune poche cose. Intanto qui abbiamo i protagonisti di questo progetto editoriale, che sono le autrici, poi Federica Riccia, Monò, della scuola di Roma, di tutto corso, possiamo dire che è di grande esperienza, è tutta rilanciata in quest'opera. Poi abbiamo coloro che hanno supportato, pensato e dato una fortissima mano al contributo, Roberto della Rocca in primis, il direttore del TEC, Odeghe Interloro che ha coordinato e si è diventato la macchina per questa operazione editoriale, il Michele di Sera che ha passato dalle notte a livello di Serogo, ormai sono diventati perfezionisti, questo libro non era mai abbastanza bello e perfetto quando doveva essere ultimato. E succede molto spesso questo quando si è immerso nell'attività editoriale. Cioè, io nasco professionalmente in modo di libri e ricordo che le idee di una faccenda che potevano finire male. Abbiamo poi Sergio Brunetti, che ha coordinato anche lei dello stato di lavoro di questo progetto, e Ralf Wassermann, che rappresenta il Dipartimento dei Temi Religiosi della Sofia di Scienze. Io penso che due cose solo devo dire come messaggio. Il primo che due valori direi dare a questo progetto che va ovviamente comunicato, ben disseminato e fatto diventare il patrimonio di tutti a partire dalle famiglie. La prima cosa è che è un testo che si pone uno scopo, che non è poi modestissimo, quello di diventare un libro di testo di tutto il sistema scolastico e operato italiano, quindi che possa essere adottato in tutte le scuole elementari, che siano a Milano, a Roma, a Trieste. La seconda cosa è che è un testo di base ben strutturato, che serve anche e dovrà servire a tutti i ragazzi delle piccole comunità, che non hanno modo di frequentare la scuola ebraica e che a maggior ragione hanno forse ancora più bisogno di un testo di base. Il testo di per sé, che non voglio più dire inventato, è fatto, secondo me, molto bene. Il progetto editoriale è un progetto moderno, dal contenuto si sposa una forma di organizzazione di materiali che suscita interesse. Lo dicevo ieri sera vedendo, ma è la prova provata dal mio punto di vista. Io ho un libro di 9 anni che grazie a Mara Claudia, che con tutti i bambini di quell'età è più orientato alle tecnologie e ai videogiochi di quanto non sia la considerazione dei libri. Beh, avendo avuto il primo libro che l'ho dato e con piacere ho visto che ha cominciato a pasticciare con Ciberba i giochi e gli esercizi, il che significa che il messaggio dal punto di vista comunicativo è quello corretto, cioè dare un libro che abbia di per sé ipertesti, legami, correlazioni, modo di verifica e quant'altro è una paradigma di comunicazione moderno che ha vincente per i ragazzi, niente di meglio per poter far sì che un terzo diventi veramente patrimonio esperienziale dei nostri figli. Io chiuso, passo la parola a chi è arrivato, o meglio.
Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Due parole su queste presentazioni sono già state fatte, quindi ringrazio tutti voi per essere qui. Due parole su questo libro, che è il risultato di un, devo dire, lungo percorso. Sono più di 2 anni che questo progetto è stato avviato, che si è concretizzato, perché le due autrici che hanno fatto questo lavoro indipendentemente dal fatto che potesse un giorno essere così pubblicata in questa forma, confidando nella necessità di fornire ai bimbi delle scuole elementari di uno strumento valido, attuale, innovativo per lo studio della fascia di Benescitti. In questo caso noi speriamo a questo punto effettivamente di poter continuare anche con gli altri libri della Torah. Devo dire che abbiamo fatto un vero e proprio progetto, nel senso che abbiamo pensato che questo dovesse innanzitutto essere un libro e una dispensa, dovesse essere un libro che i bimbi potessero percepire pari ai libri, che è pari nel senso di spesso chi di noi, e qui vedo gli insegnanti che sono seduti per il pubblico, lavoriamo, io quindi insegno, lavoriamo molto su materiali in altre lingue, fotocopie bianco e nero, eccetera, eccetera. Ecco, che una volta, dopo veramente tanti anni, non le potesse offrire un messaggio molto chiaro per ciò che riguarda gli strumenti, stiamo parlando di strumento, gli strumenti per l'insegnamento della Torah. Quindi questo libro ha una versatilità di utilizzo, nel senso che ha diverse, questo lo spiegheranno molto meglio di me, Anna e Mirna, ha diverse modalità di essere, diciamo, trattato in classe. È un libro che deve avere, essere in mano ciascun allievo, perché è dedicato ai ragazzi, è loro, parla il loro linguaggio, ha tutta una modalità che si presta all'approfondimento da parte dei ragazzi. Questo progetto ha significato quindi inserire i contenuti in un format catturante, con una modalità di ipertesto, con richiami che vedremo poi in seguito, e quindi presentare un prodotto che potesse andare avanti nel tempo, cioè che potesse servire non solo ai bimbi di adesso, questi che lo riceveranno nell'immediato, ma anche che possa andare e accompagnare i ragazzi per molti anni. Un pensiero solo, un personale, questo lavoro, vederlo così realizzato e poterne parlare con voi qui, così come abbiamo poi ieri fatto a Roma, mi dà particolare soddisfazione. Idealmente lo dedico a mio nonno, a Vania Coppola, che con la parte ha dedicato gli ultimi suoi 30 anni della sua vita allo studio e all'approfondimento della Torah. Io passerei la parola adesso a Rafa Peter, posso chiedere?
Grazie. Innanzitutto a Mammina, grazie a Bella, grazie a Laura Rocca, a Sonia e a Barcellano che ha dato un contributo importante per la pubblicazione del nostro libro. Io volevo fare un brevissimo sbarco da parte di questa settimana. Adesso questo fatto da voi provare a spiegare perché è un libro importante. La parte di questa settimana è una parasha molto particolare, perché è l'unica parasha da quando Mosè compare nella Torah in cui non compare il nome di Mosè. Mosè non compare, in tutta la parasha di Tetzaveh non compare il nome di Mosè. Ora ci sono moltissime spiegazioni del perché non compare il nome di Mosè. Tra l'altro, questa parasha capita nel giorno, nella settimana della nascita di Mosè. Oggi che giorno è? No, non lo dai. Ecco, è dicendo. Comunque, vabbè, Mosè nasce il 7 di Adar. Siamo vicini al giorno della nascita di Mosè. Ok. Allora, questa parte del nome di Mosè non compare. Volevo portarvi una spiegazione del perché non compare il nome di Mosè di Lalo Shomo Rinari. Persone che dalla Rinari è questa. Mosè che cos'è per noi? Mosè Rabbeinu, Mosè è il nostro maestro per eccellenza, è il maestro per eccellenza. Ma in che senso ha che un maestro non ci sia? Come sapete, la tradizione ebraica è il rapporto maestro-allievo fondamentale. Sono fondamentali i maestri, sono fondamentali gli insegnanti, è fondamentale avere dei buoni insegnanti, è fondamentale avere degli insegnanti che possono essere gli esempi dei propri allievi, è fondamentale tutto questo. Questa tradizione ebraica è veramente fondamentale, è tutto basato sul rapporto maestro-allievo. Però quello che dice di me è questo, che un buon maestro è anche un maestro che riesce a scomparire, cioè che dà spazio ai propri alunni, che non si impone completamente ai propri alunni e riesce qualche volta a scomparire e a lasciare spazio ai propri alunni. E quello che con il linguaggio moderno si chiama autonomia, cioè rende autonomi i propri alunni. Allora, l'autonomia, chiunque si sia occupato di insegnamento ha sentito straparlare, mentalmente sentito straparlare, a un certo punto ci siamo anche un po' stupati, di sentir parlare di didattichese. Però in realtà l'autonomia è una cosa seria. In realtà l'autonomia è una cosa seria, in realtà è fatto con un allievo. Riesce a diventare autonomo è una cosa seria, è fondamentale, è importante. Che cosa dobbiamo fare noi insegnanti? Noi insegnanti dobbiamo essere capaci di dare gli strumenti ai nostri allievi per diventare autonomi. L'impresa è estremamente complicata, dare gli strumenti è estremamente complicato, è molto più facile, come diciamo, riempire la sacca di nozioni, è un po' più difficile invece dare gli strumenti perché gli allievi arrivino per conto proprio a qualche cosa. Ora, ovviamente dipende moltissimo dall'insegnante e la capacità di dare questi strumenti, però un libro è un grande aiuto. Avere un libro è un grande aiuto, perché un libro, mi faccio quello che ha detto Sasta prima, un libro rende autonomo, un libro fa in modo che l'allievo non dipenda completamente dall'insegnante. Un libro dà uno strumento in mano all'allievo per lavorare per conto proprio. Questo libro, tra l'altro, è fatto con questo intento c'è in maniera molto chiara, molto, molto evidente nel modo in cui è strutturato questo libro. Bene, comunque un libro dà questo. Per questo credo che sia importante ovviamente il lavoro fatto, i complimenti al lavoro fatto, però che sia importante che, e questo parlo come insegnanti, direttori di una scuola ebraica, è molto importante che noi adottiamo dei libri di testo anche nelle materie ebraiche. È molto importante che lo facciamo. Chiaro, il libro di testo ha uno svantaggio che ti limita. Lo svantaggio è che tu puoi fare quello che vuoi, va bene? Non puoi decidere improvvisamente di fare altro. Questo è uno svantaggio, può essere uno svantaggio, ma i vantaggi sono tanti. I vantaggi sono veramente tanti, i vantaggi di un libro di testo sono veramente tanti e credo che questo sia importante per tutti noi. Insomma, per molti anni nel mondo ebraico si è lavorato poco per pubblicare i libri per la scuola. Molti anni si sono pubblicati molti libri, ma non sono pubblicati libri adatti ai ragazzi. Da alcuni anni a questa parte c'è questo intento di pubblicare libri adatti ai ragazzi. Questo è un bellissimo esempio di un libro adatto ai ragazzi. Sono stati fatti anche altri libri che hanno questo intento. Credo che noi dobbiamo incoraggiare questo lavoro. Dobbiamo incoraggiare questo lavoro, per esempio, adottando questi libri. Dobbiamo incoraggiare questo lavoro valorizzando i lavori che vengono fatti. Perché? Perché dobbiamo convincerci che è un arricchimento enorme per le nostre scuole avere dei libri di testo di materia ebraica. Azak a tutti quelli che sono impegnati in questo lavoro. Grazie.
Io passerei la parola adesso a Rav Yechiel Wasserman, che è direttore del Dipartimento di Affari Religiosi della Diaspora, la Cerberica di Ushalai, e che è venuto qui come a Roma ieri sera, abbiamo avuto una presentazione anche a scuola di Roma, è venuto qui appositamente per per darci, diciamo, il suo sostegno in, per rendere significativo ancora più il contributo che la sua punta ha dato nella prima stampa di questo libro. Il libro è stato stampato in Israele ed è significativo questo. Io penso che questo insieme di sinergia del lavoro di Anna e Mitna con una diciamo con una partecipazione dell'Unione e un apporto anche in Israele, penso che sia significativo di per sé per questa pubblicazione. Do la parola a Marco.
Principale segretario guardi attorno nel suo avvocato Elia Sonia Cornetto di Occidata e riesco a uscire a voi nel suo consenso.
Buonasera a tutti e a tutti i presenti, a tutti voi.
Se ne vuoi nella Ghesce, gli otto baere del Seppo di Milano, se non quando ci lasciano di Milano, alla Yom, ci ho sempre guardato, il codo zart, sefer adashi di lei, mai attuato, il cogliere di Eze, vespata eccelo, se fasciur, ne se ne ragesce.
Molto commovente il fatto di essere qui questa sera a Milano per questo evento, non sono già venuto a Milano, ma questa sera è qualcosa di particolare, perché qui ha presentato questo libro qui a Milano con la lingua originale del posto è qualcosa di molto comune.
A livello c'è il Cepea e poi il vicino esame e da proietti se c'è la TIE se per sistemati messi da scegliere delle persette con il CD lo fanno molto a di stata eccevo alla bella bocca di quella di Orgelia di Soglia di Sciano Voto ci deve essere una scuola da io
alla voglio lodare tutti quelli che si sono praticati alla realizzazione di questa opera per far studiare la Torah nella lingua madre nella scuola elementare che tutti i bambini studenti di queste scuole possano studiare allora nella loro lingua madre.
Vea di Samea c'è una flaccata soffluce che ti scopre la morte o già sciuta fa la ragione ha il fe e ha fatto
e sono molto orgoglioso del fatto che la soffluce è stata un partner attivo e ha accolto e ha sposato l'idea di realizzare assieme questa opera.
E Cordelia, la parte la bocca a noi là in Cinesio Cari, e si puni alla RAI loro sé. E c'era tu, in maniera buona, di oggi uscitato. A sua scuola, ma di che? Ma che avete già altri campi di voi?
Io e Cordelia ci ho trovati a terra basse, due anni fa, proposti questa idea di realizzare assieme questa opera, lui l'ha sposata subito e io l'ha prima ha detto di sì e poi solo secondariamente ci ha chiesto qual è il costo di questo progetto.
Dice Yudin ben Hamzin, ma io perché lo che io dico ben Hamzin ben Hamzin, è che fa sé e da che c'è le amici le trovate sue quell'anno si finì oltre da finì a far la radio
perché tutte le volte in cui si chiede un incoraggiamento con l'azione per far crescere lo studio della Torah e dell'ebraica bisogna associarsi a questo scopo, bisogna di tutto per collaborare.
E noi, a Iaghi, voi a Roma. שמה אמרתי דבר תורה, ואני רוצה לחזור את זה גם פה.
Я
משכן, כולם צריכים להיות שותפים בזה. זה לא יחידי, אלא כולם, ועשו לי משכן, ואני אשמור את אופני ישראל.
זה הכל. באמת, הפלאה, זה קרה, בישב, תצטרפת, שבת לא סימוך, הוא יצטרפת, שבת לא סימוך, אבל בשבת. כתר שבת, בסגור זו, Cui a scelta chiede a proprio grado di costruire il tempio mobile per esempio e chiede a tutti di portare un'offerta di partecipare. Allora qui è che quando si costruisce un luogo dove Dio promette di risiedere in mezzo al popolo di Israele, tutti sono chiamati a fare la loro parte.
E oggi, שלושה שבתות, נקרא שגמרו לבנות את המשכן, ואז התורה אומרת, ויברך אותם משה. מה ברך אותם משה? התורה לא אומרת, רק ויברך אותם משה. בא רש"י ואומר, ברך אותם, היא רצון שתשרה שכינה במעשה יפה.
Questa tre settimane leggeremo della Torah quando è detto che il Mishkan viene concluso, viene terminato, la Torah dice che Mosè benedì tutto il popolo di Israele. Però la Torah non ci dice in che consiste questa benedizione, come gli altri benedetti, ci dice solo il commentatore Rashi che non c'è detto che la presenza di Dio possa sempre sussistere nell'opera delle vostre mani.
Brichora cascetta avete noi proprio mermanatara il non mishkan ve shakanti le tuha az nanu shomeri yazon ve shishishina luma shirichet. זו הכוונה של בניית המשכן, אז לכאורה הדבר לא ברור, אלא התירוץ הוא כי בכל עסקה צריך שני שותפים, בכל שותף תורם את החלק שלו להצלחת העסקה. גם בבית, כל אחד מבני הזוג תורם את החלק שלו להצלחת המשפחה. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל עשו הסכם, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו מלאה. אומר משה, תראו, הקדוש ברוך הוא מוכן להשרות את שכינתו. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו משכן ואני אשכון בתוככם. עכשיו אתם צריכים להראות את הרצון שלכם. עכשיו אתם צריכים להראות את הנכונות שלכם, שאתם באמת מוכנים לעסקה הזאת שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוככם.
והפריבה העסקה הוא יצירי של la ragione di questo tipo di beracha, perché se è Hashem che ha già promesso al popolo ebraico che la sua immanenza e la sua presenza sarà in mezzo al popolo ebraico, per quale motivo Mosè ripete e predice il popolo che possa la presenza di Dio mantenersi sempre nell'opera delle loro mani. In realtà significa che in ogni progetto ci deve essere sempre una partnership, una collaborazione di due persone, di due soggetti. Allora, come uno ha fatto il Mishkan, ha fatto molti sforzi a dare al popolo ebraico la possibilità di stare in mezzo al loro adesso tocca al popolo di Israele fare qualcosa e dare un segno di collaborazione.
Poi, aiutarci da foot, bene, discuta anche il nord, aiuti oltre l'Italia, ne viene massacrata su più, poi è fatta la mezza il po', la Shaha, a Mobot, a Provinetto, la Rabbia Roca, a Poteria, a Sopolta, a Sanile, a Cicela, 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 a Cicela,
allora, questo libro è il frutto di una collaborazione ordinata di tanti pezzi dei musei di Walmart, che l'hanno scritto della Sofut, con tutta la popolazione, c'è stata la parte di media e di solita, quindi è un libro leggibile e carevole che è il frutto della partnership coreale.
Tutta la parte del suo.
Grazie.
Prima di passare la parola a Sonia Cunetti, che ha coordinato la parte, diciamo, editoriale di questo libro, vorrei solo ricordare che questa serata è organizzata dalla comunità ebraica di Milano e dal BEC in collaborazione con il progetto Kesher. Vi desidero ringraziare l'ospitalità, passo la parola a Sonia.
Buonasera, sarò velocissima perché è stato molto interessante poi sentire la presentazione delle autrici. Questo libro nasce dall'idea di due morot di Roma, che ormai sono in pensione, posso dirlo, che hanno dato moltissimo ai loro allievi, alla comunità di Roma e all'educazione ebraica in generale. Quindi dalla loro esperienza, dal desiderio di riuscire a sistematizzare comunque tutto ciò che loro hanno studiato, tutto ciò che loro sono riusciti a trasmettere ai loro allievi, nasce questo libro. Nasce veramente in tutte le sue parti, cioè il lavoro nostro di coordinamento fatto da Randella Rocca, da Odelli e da me, è semplicemente un aiuto, diciamo, a quella che è più la veste grafica, la veste editoriale, ma non certo rispetto al lavoro dei contenuti, delle idee, delle novità, dell'impostazione del libro stesso che loro hanno dato. Noi abbiamo semplicemente cercato di trasformare quello che loro avevano fatto in un prodotto appetibile per i ragazzini che ne hanno bisogno, senza però, come dire, far prevalere la parte più estetica. Questo libro comunque è molto appealing, attrae molto, ma comunque cercando di mantenere la forza del contenuto e la forza di quello che deve trasmettere. Quando si parla, solo una parola velocissima, poi spero che potremo parlare finalmente le autrici per sapere qualcosa di che cos'è, ma nell'introduzione al libro è ricordato questo piccolo midrash in cui si dice che la ragione della fossetta che c'è sul formaggio della rocca è dovuta al fatto che quando un bambino nasce, sapeva prima tutta la Torah, un angelo passa e quindi si dimentica la Torah. Per cui in questo senso, se dovessimo ragionare di educazione ebraica, significa proprio che l'educazione ebraica ha questo compito di risvegliare, di far sbocciare, perché noi sapevamo già tutto prima, il bambino sapeva tutto prima. Io credo che il grandissimo merito di queste autrici e naturalmente poi di chi ha fortemente sostenuto questo progetto sia proprio quello di essere riuscite a costruire qualche cosa, un libro di testo che è in grado di risvegliare l'interesse dei bambini e di farli ritornare a questi argomenti che a volte sono, per loro sono sì delle belle storie affascinanti, ma che invece già da piccoli cominciano ad assumere, ad avere invece un valore di riflessione, di pensiero, di costruzione, di approccio alla Torah che li attrae molto e che speriamo potrà proseguire per tutta la loro vita. Grazie all'autrice.
Innanzitutto un grande applauso va alle due autrici, soprattutto per il fatto che queste due opere ci hanno trasmesso un grande messaggio che dall'insegnamento della Torah non si va mai in pensione, cioè non c'è mai uscire fuori da questo insegnamento. Anche perché poi, non solo per scrivere questo libro, si sono ripresi a studiare, ma la cosa più bella, più paradossale nel mondo della Torah è che spesso persone che sono state morte di loro allievi possono imparare qualcosa dai loro stessi allievi. Io non sono stato allievo di Anna né di Vina, anche qualcuno dei miei figli fortunatamente lo è stato, e questo è un senso di quello che ci dice Ubidashi, che noi siamo molto spesso, cioè noi spesso i maestri sostengono che chi ascolta parole di Torah dal figlio del proprio figlio, cioè dal nipote, è come se ascoltasse la Torah direttamente dal contestante. Ora, se noi riflettiamo attentamente su questo passaggio, significa che in questa situazione il nonno, che è il ricettore della grada ziani, lui che ha i piedi dei ziani, cioè il monte ziani, non è più il nonno, è il suo nipote, cioè colui che fa uscire la grada, che fa sfogliare la grada, che fa liberare la grada da questo monte. Non è più la generazione precedente, ma sono i nipoti, cioè la prospettiva è assolutamente capovolta, no? Cioè di questo monte che è per eccellenza nella Torah, che appunto definito Ar, la cui stessa radice è la parola che indica la gravidanza, come vedete, è un monte che è sempre incinta, che sta sempre per partire qualcosa. Allora, su questo libro abbiamo molto studiato tutti, è un libro che più lo vedo e più mi rendo conto di quante imperfezioni ha davanti a voi, ma la Torah perfetta la scritta è solo che lo spero voi, quindi nessuno di noi è capace di scrivere opera perfetta, tanto più la Torah. Ma questo libro ci ha fatto studiare, ci ha fatto iniziare anche un'amicizia, ci siamo accavigliati su trasliterazioni, su chiaramente anche la trasliterazione, un po' sui generis, un po' inusuale, in cui però si è scelta una trascinata di modelli di trasliterazione, sono scelte quello che avete mai dei libri trasliterati da Ibrahima allo stesso punto. Qui si è cercato di scegliere un criterio unico, che criterio che è stato scelto scientificamente dalla rassegna mensile di Israele, quindi essendo un tipo eletto da Lucelli abbiamo privilegiato questa strada, anche se per esempio la sette per si creare una K e la H è sicuramente un po' inusuale, però il fatto che ci siamo trovati subito d'accordo che bisogna chiamare le persone con il nome ebraico, cioè Abramo, è già un messaggio educativo, un messaggio educativo forte che purtroppo per troppi anni noi abbiamo subito un'educazione ebraica tradotta, letta come un canocchiale rovesciato, dove siamo stati irretiti da questa cultura di seconda parte, dove anche noi, quando eravamo interrogati su alcuni concetti prettamente tattici, cercavamo sempre di tradurci, di autotradurci, come diavolo, di giustificarci. Cos'è questa? È la Pasqua ebraica. Ecco, questa è una lettura della nostra identità come un canocchiale rovesciato. Quindi la scommessa è degli appropriarci di una tecnologia, quindi di una cultura prettamente nostra, che nasce dall'interno, affinché i nostri figli, i nostri nipoti conoscano quella nostra storia, la nostra tradizione, secondo la nostra lingua. Quindi l'augurio che faccio ad Anna e Nina è non solo di continuare a realizzare quanto prima i prossimi quattro libri che avranno bisogno del sostegno economico e politico di tutti noi per far riuscire a questo punto, che possano vedere i nipoti scrivere nuovi leadership su questi loro libri. Alzate.
Allora, a questo punto sono tutti curiosi e ansiosi di sentire le parole di Anna e Mirna su questo libro, che ci daranno un assaggio, qualche idea sulla struttura e magari anche un esempio di una parasha, in modo che possiate avere una prima impressione. La nostra idea poi, diciamo, da parte del centro pedagogico di Lucena, abbiamo parlato anche ieri a Roma, è quella che certamente il libro sarà, speriamo, sarà utilizzato dai bambini a scuola, e quindi certamente sia Anna che Mirna sono disponibili, così organizzeremo un incontro con gli insegnanti, un incontro di formazione, in modo che gli insegnanti possano capire gli studi per criterio utilizzato per questo libro, e da parte del centro pedagogico segue questo progetto, diciamo, dei confronti tra gli insegnanti, dei risultati di valutazione sull'utilizzo di questo libro. Lascio quindi la parola a Dana, poi a Mirna della Riccia, Dana, e ci mostrano la loro fatica bellissima. Questo funziona? Sì, sì. Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere intervenuti. Io sono Mirna, per chi non ci conosce. Grazie anche a tutti coloro che hanno parlato, per le parole che ci sono state, i plaudi che ci sono state rivolte. Volevo solo dire
brevemente come e perché questo libro è nato. Siamo, come è stato già detto, due insegnanti in pensione, ma già quando eravamo a scuola ci rendevamo conto che mancava un testo del genere. Siamo andate via e comunque non abbiamo nessuno con coloro che mi hanno già ascoltato, ci hanno già ascoltato ieri sera, se ci troviamo. Abbiamo comunque continuato ad interessarci l'una per un verso, l'altra per un altro, al mondo dei bambini. Anna ha collaborato alla stesura di sussidiari per la scuola elementare. Io continuo così a seguire bambini che magari non frequentano la scuola ebraica. Quindi ancor più mi sono resa conto della mancanza di un libro di testo che faccio per bambini e quindi della necessità di farlo. E per un caso fortuito, cioè, ho cercato pensare, ma perché non provarci a fare un libro per bambini? E un caso fortuito ha voluto che rincontrassi Anna al Betacchinese per un bar mitzvah. E così ho parlato questa mia idea, e naturalmente con il suo solito entusiasmo ha accettato e abbiamo cominciato a lavorare. Abbiamo cominciato a lavorare, a produrre queste cose e dopodiché le abbiamo sottoposte a Andrea Della Rocca, il quale a sua volta con molto entusiasmo ci ha invitato ad andare avanti e quindi grazie a te, grazie a Wasserman che questo nostro progetto è riuscito a vedere la luce. Che cos'è questo? Tutto il nostro, chiaramente, è un lavoro dedicato ai bambini e nei confronti dei quali noi ci poniamo con molta umiltà, come con molta umiltà ci poniamo di fronte a tutti gli adulti, siano essi educatori, insegnanti, genitori. E il nostro libro è un libro che ci auguriamo possa essere usato in modo diverso, cioè possa essere usato sia da bambini che non frequentano scuole ebraiche o cammino del Torah e che quindi con una lettura semplice possano imparare qualcosa. E viceversa possa essere un punto di partenza, non solamente di arrivo, per gli insegnanti che lo volessero adottare nelle proprie classi, perché, come potete vedere, sarà un libro che potrà essere non soltanto il racconto delle parashot, ma spunto per approfondimenti storici, galattici, geografici, chi più lo vuole. Quello che ci interessa, abbiamo posto molto l'attenzione, è che comunque non fosse un testo abbiamo voluto far nostra la caratteristica ebraica di insegnare la discussione, il confronto, il dibattito, e che quindi non ci fosse assolutamente un indottrinamento. Del resto, come diceva Rav Della Rocca, anche fra noi ci sono stati degli scambi di idee, a volte non ci siamo trovati d'accordo su piccole cose, però poi siamo riusciti ad andare avanti con soddisfazione per tutti. E quindi, ora io passo la parola ad Anna che vi illustrerà il criterio metodologico con cui questo libro è stato fatto. Grazie.
Mi scuso perché con il microfono parlo malissimo, spero che mi riusciate ad ascoltare a capire, insomma, se ci sono difficoltà a dirlo. Brevemente, visto che ci sono insegnanti in sala, mi piaceva dare un'idea dell'impianto metodologico che è stato da noi studiato per impostare questo tipo di strumento. E innanzitutto, così come recita la scritta che vedete lì sotto, è una lettura dinamica, l'abbiamo chiamata dinamica, proprio per quello che diceva adesso Mila e proprio per quello che diceva Margarita, cioè proprio per dare l'idea che la Torah, come tutti gli insegnamenti di ebraismo, non sono una cosa statica, non è che noi riempiamo dei vasi e diamo delle nozioni rigide, ma cerchiamo sempre di costruire un sapere dinamico e che il bambino si senta sempre protagonista di ciò che impara. Per far questo, proprio come diceva la bambina, certe volte l'insegnante si deve far da parte, deve far vita che non c'è, anche se dietro le spalle ovviamente c'è sempre, sa ascoltare, sa vedere se la risposta di un bambino che sembra apparentemente incongrua ha invece una logica, e se riesce a contare che la dice, in genere si rende conto che una logica ce l'ha sempre. Se non ce l'ha proprio, sarà compito di un insegnante quello di indirizzarli nel modo giusto, ma non, come diceva prima, indottrinare. Quindi questa è la finalità principale, diciamo, che ci siamo posti. Per quanto riguarda l'impianto proprio metodologico, l'idea era di partire dall'acquisizione o comunque il completamento del sapere della Torah. Per ora di Bereshit, a Dio piacendo, se riusciremo ad andare avanti negli altri 4 libri. Ora, il conoscere la Torah di per sé non finisce mai. Noi stessi, nel fare questo libro, abbiamo imparato tantissime cose, come sempre, parlo agli insegnanti, le sanità, come sempre tutti gli insegnanti, per insegnare agli alunni, imparano, perché comunque devono sapere tanto, 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 per trasmettere magari poco, poco, poco. E quindi l'idea è di trasmettere una conoscenza della Torah, ma soprattutto stimolare a volerne sapere di più. Ecco, questa diciamo che è la finalità principale. Poi, per volerne sapere di più, naturalmente il bambino dovrà acquisire degli strumenti, dei meccanismi che lo aiuteranno a sapere di più. E poi lo spiegherò brevemente come. Altra cosa importante che ci siamo posti è quella di rafforzare l'identità ebraica. Rafforzare l'identità ebraica tramite la Torah, proprio trasmettendo un collegamento tra il popolo ebraico e la terra di Israele. Ecco perché nel libro si trova sempre il riferimento alla carta geografica, ai personaggi, ai patriarchi, ai susseguirsi degli eventi che hanno portato alla costruzione del popolo ebraico. Quindi rafforzare questa identità nel contatto con la terra e col popolo di Israele. Altra finalità principale, quella di trasmettere, far capire ai bambini quanto la Torah, i principi della Torah, siano principi non solo ebraici, ma universali, e come nella Torah ci siano tanti elementi della vita di tutti i giorni, tanti sentimenti espressi che i bambini stessi provano verso i compagni: l'invidia, l'amore, la gelosia, la prepotenza, il desiderio di primeggiare, la capacità di fare qualcosa di forte perché il Signore di Dio lo chiede, o nel caso del bambino magari è la mamma, il papà o l'insegnante che lo chiede. Quindi ecco, portare l'idea della Torah a qualcosa di vissuto giornaliero. Ora, per far questo, gli strumenti che abbiamo utilizzato sono strumenti accattivanti, diciamo così. E quindi il libro si articola in, diciamo, tre aspetti diversi, in tre momenti diversi. Il primo è il racconto della Torah che è un riassunto, e a questo proposito voglio dire che il riassunto che noi abbiamo fatto è comunque fedelissimo al testo, cioè non ci sono aggiunte, ci sono detrazioni, però è, come dire, il racconto così com'è, senza nessun tipo di aggiunta. Ora siamo consapevoli che ogni volta che si riassume la Torah si opera una diminuzione, si fa un qualcosa che comunque diminuisce le parole della Torah. A questo punto, proprio per questo, abbiamo, e qui arriva, diciamo così, la seconda fase, ci sono gli approfondimenti. Gli approfondimenti che sono divisi in due tipi. Il primo è nel corso del testo con il metodo moderno dell'ipertesto, cioè delle cose all'atere che noi abbiamo aggiunto e che si distinguono, poi magari vi farò vedere rapidamente perché non è il libro, come le abbiamo aggiunte, per arricchire, per spiegare delle cose difficili o raccontare una curiosità o mettere in evidenza una mitzvah che compare da alcune parole scritte nel testo. L'altro modo per approfondire è quello di attingere alla lettura, alla letteratura midrashica, alle parole dei nostri maestri. Quindi c'è una parte di approfondimento alla fine di ogni parasha che appunto racconta Midrash o qualcosa detto dal Talmud, qualcosa detto dal Rashi, qualcosa dalla Mishnah, cioè dei commenti che aiutano il bambino ad arricchire quello che è il racconto che noi abbiamo assunto e soprattutto a far vedere che ci sono interpretazioni. Talvolta queste interpretazioni sono contrastanti, sono diverse, ma tutto questo serve proprio per far venire al bambino l'idea che non c'è nulla di assoluto, ma che ci si può lavorare sopra. Delle volte il bambino tra le varie cose viene chiamato a dire questo maestro dice così, quest'altro dice così, ma tu che ne pensi? Chi secondo te ha ragione? E se ha ragione, perché ha ragione? Ecco, questo è una, come dire, un modo di rendere dinamico l'insegnamento facendo ragionare i bambini in una maniera che certo non è passiva, diciamo. E l'altro tipo di approfondimento è le curiosità, ed è chiamato non tutti sanno bene, nel senso che, non so, per esempio, mi viene in mente, tanto per fare un esempio, nella parasha di Bereshit, tutti dicono che il frutto che Eva mangiò, che ci mangiava, è una mela. Ecco, non tutti sanno che non è detto che fosse una mela, insomma, nessuno lo ha raccontato, e così via. E l'altro tipo di approfondimento è invece una specie di gioco che io ricordo che in classe facevamo sempre, ed è il glossario a catena concettuale, cioè si prende una parola della Torah e si, come dire, da questa parola praticamente si va a ricercare il significato di tutte le parole che sono collegate concettualmente. Quindi non so se c'è per esempio l'idea della Milà, c'è il Moel, c'è il Sandac, c'è il Rit Milà, c'è la, se la, insomma, tutte le cose collegate con quel concetto. Arriviamo alla terza parte. La terza parte invece riguarda proprio il lavoro del bambino, le attività che farà il bambino. E cioè il bambino a un certo punto è chiamato a verificare se le cose che ha letto in quella parasha le ha capite. Ora, questo lo facciamo attraverso una serie di giochi, vero o falso, i fatti e le conseguenze che hanno provocato, oppure quale dei tre, vari giochi per concludere con a volte un cruciverba o un crucipuzzle, e diciamo al bambino a vedere se ha capito quello che ha letto. Ora, naturalmente, sì, alla fine del libro poi ci sono le soluzioni, le cruciverba e le crucifasi, ma le risposte il bambino non ce l'ha, cioè non è che noi abbiamo avuto le risposte a tutto. Allora ci è stato chiesto da adulti, ma come faccio a sapere se quella risposta è giusta? E allora, come si fa? Si torna indietro, si va a rileggere e così, rileggendo, ricontrollando, con un piccolo stratagemma li abbiamo fatti studiare la Torah. Invece per vedere se quella risposta è esatta, il bambino non fa altro che ritornare indietro sul testo, rileggere, ricontrollare e rivedere se ha detto bene, se ha detto giusto. Quindi si risponde da solo. Ecco dove, come diceva la Rabin, l'insegnante può farsi da parte, diciamo così. E quindi poi, naturalmente, questo vale per tutto il libro, e questi sono appunto i tre momenti che abbiamo strutturato per costruire un testo che possa accompagnare il bambino nella crescita e possa far capire che nessuna parola nella Torah è scritta a caso. Ognuna ha un significato preciso, da ognuna scaturisce o una mitzvah, o un menag, o una curiosità, talvolta, non so, sono cose che vengono prese da una comunità, non so, nella comunità di Roma si fa la realtà del Cappellino in un certo modo. Poi magari invece in Israele, la scena dei conventi si fa diversamente. Però è questo apprendimento attraverso anche una sola parola o una sola frase. Ecco, questo diciamo in breve. Adesso non potrei illustrarvi, ma non vorrei dilungarmi troppo, quindi non so,
volete dire. Se sei d'accordo possiamo mostrarvi una parascia tipo. Due dei numeri, d'accordo. Comunque, prima di fare questo, io vorrei ringraziare anche Odelia, che ha curato, cioè che è stata la nostra referente continua, e Sonia, che cura i nostri rapporti continuamente con Rap della Rocca. E quindi avremmo scelto come parasha tipo una parasha nota a tutti, l'Ebrea. Dunque, ecco, la parasha, qualsiasi parasha illustrata nel nostro libro riporta l'incipit sia in ebraico che in italiano. Appare, adesso qui ci siamo persi nel riportarlo nel primo lettere, appare il verso in ebraico, Vayom Hashem Elohim Lech Lecha, e la traduzione. E nella traduzione è messo in evidenza le parole italiane che danno nome alla parasha. E quindi anche nel verso ebraico viene evidenziata la parola o le parole che appunto danno il nome alla parasha. Adesso, questo è per spiegare il nostro lavoro. Questa pagina non compare sul libro, però lì ha premetto che il suggerimento di Rav della Rocca abbiamo preso come riferimento la traduzione di Rav Moshe Levi. Allora, questo è il testo della Torah così come tradotto da Rav Moshe Levi, e quelle che sono in grassetto sono i versi riportati anche da noi. Quello che invece non è in grassetto è quello che noi abbiamo riassunto. L'abbiamo lasciato in grassetto quei due versi che ci sembravano importanti. Primo, a parte che dà il nome alla parasha, ma perché c'è l'ordine che il Signore dà ad Abramo di allontanarsi dalla sua terra nativa e dalla casa del padre, ma soprattutto perché desse l'avvio definitivo all'idolatria. E poi perché c'è il concetto della promessa della grande nazione che sarebbe diventata la discendenza di Abramo, e anche il concetto di benedizione. Poi ancora l'altro verso era: il Signore apparve ad Abramo e gli disse: ai tuoi discendenti darò questa terra. Ecco, questo è un altro concetto che ci è sembrato importantissimo, perché da subito, come nasce, almeno appena c'è l'idea che ci sarà un popolo ebraico, è subito l'idea della terra, quindi il concetto di legame immediato tra terra e popolo. In verde in versetto appaiono sul libro i nomi geografici, quindi ogni volta che appare, almeno la prima volta che appare un nome geografico, è scritto in verde. Ecco, Ogni parasha poi è accompagnata in apertura da un disegno, e il disegno anche è curato in particolare, non è lasciato al caso, e nel disegno magari compaiono quelle cose che nel riassunto abbiamo tolto. Qui per esempio si può vedere che c'è Abramo, Sara, Lot che partono, ma che insieme a loro ci sono tutte le persone che, come dice la Torah, avevano fatto, perché erano seguiti nella loro idea di monoteismo, e non solo, ma che partono con tutti i loro beni. Ecco, questi sono i tre testi di cui Anna prima vi faceva un accenno. Abbiamo tre tipi del testo. Questi abbocchetto che sono approfondimenti, sono curiosità, usi, eccetera. Questo va via, lo abbiamo approfondito, oltre perché dà il nome alla parasha, perché abbiamo introdotto il discorso delle 10 prove a cui fu sottoposto Abramo. E abbiamo detto che appunto questa fu la prima delle 10 prove a cui il nostro patriarca fu sottoposto. Quelli indicati con A sono invece delle glosse, delle spiegazioni delle parole, compaiono sempre quando c'è un nome. Qui abbiamo sia la spiegazione di Abram, che voleva dire, ci troviamo padre eccelso, sia di Abram, quando per ordine del Signore il nostro padre cambiò il suo nome, e quindi proprio in base alla promessa che aveva fatto, che aveva ricevuto, diventa capo di una moltitudine. Quelle in più sono invece le mitzvot, e questa è una mitzvah importantissima, che è quella della circoncisione, e quindi è stata messa in evidenza a fianco. Ecco, ogni qualvolta che nel racconto compare un spostamento importante, abbiamo cercato di mettere una cartina geografica che illustrasse meglio. Qui infatti è illustrato il viaggio di Abramo dalla partenza dalla sua città natale fino all'arrivo nella terra di Canaan, e anche qui si vede che arriva in Egitto durante il periodo della carestia e poi torna indietro, lo sappiamo. E questo è molto importante, perché spesso rimangono questi appunti rimangono avulsi, invece far notare al bambino dove si svolgevano questi fatti, far notare anche che ci sono località loro note per altri, perché magari l'hanno studiato in geografia, perché magari l'hanno studiato in storia, gli essere babilonesi, eccetera, e capire dove effettivamente si sono svolti i fatti, troviamo che sia una cosa, un riferimento importante. Gli approfondimenti, una volta terminata la parasha, cerchiamo di riportare alcuni imbrascini o discussioni avute tra maestri. Ora, sì, questo braccio il primo tutti lo conoscono, un altro invece forse un po' meno noto, ma può essere frutto di discussioni, di approfondimenti, può essere lo spunto per la lezione di Vini sugli stiotti, sui figli, eccetera. Ancora non tutti sanno che l'etimologia della parola, la spiegazione della parola ebreo, e anche ancora torniamo sull'FLK spiegando il significato che si è voluto dare, cioè questo rafforzativo, no? Sarebbe stato sufficiente dire l'F, e invece se è ripetuto l'FLK è perché appunto il Signore dice ad Abramo di andare via, perché da questo suo andare via ne avrebbe tratto dei benefici per se stesso e poi per i suoi discendenti. Ecco, questo è un esempio di catena concettuale a cui prima Anna faceva riferimento con le spiegazioni di tutte le parole che possono ruotare intorno alla mia, fino ad arrivare all'ultima, Rael, che magari molti usano ma senza sapere il significato preciso. Almeno noi a Roma usiamo molto Rael, molto qui a Milano. Ecco, le attività. E quello che diceva Anna, queste sono, diciamo, le attività oggi, gli esercizi per i ragazzi. E ecco, non è che vi sarà da spiegare, provate adesso a leggere i fatti, le conseguenze, e qualora qualcuno non riuscisse, avesse qualche dubbio nella risposta, non dovrebbe fare altro che tornare a leggere la parasha. Stesso discorso vale per questo, questa attività vero o falso, che sembra tutto scontato, eppure poi qualche momento di dubbio il bambino può venire. E questa è l'attività finale, in questo caso abbiamo un cruciverba, altre volte abbiamo dei crucifatti, un momentino di maggiore svago di gioco. Con questo è finito e vi ringrazio ancora. Allora, ringrazio molto Anna Elena per averci dato questo assaggio di una parasha, per averci fatto prendere il gusto per questo libro. E direi, desidero approfittare di nuovo per ringraziare la comunità, la Giulia, la scuola di Milano, la Paola Boccia che non vedo in questo momento, ma che desidero ringraziare per aver coordinato tutta la serata. E spero che questo, che contribuiate comunque a diffondere questo libro, che certamente è già utilizzato, è già richiesto da molte scuole e da dottorati, piccole e grandi comunità. A voi tutti, buon proseguimento.